Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Allora Max, cominciamo dall'economia australiana, o meglio dal dollaro australiano, perché insomma la valuta nazionale ha raggiunto il massimo da 2 anni a questa parte. Per acquistare uno dei nostri dollari servono esattamente 79 centesimi di dollaro statunitense. Siamo ovviamente estremamente lontano dal Parity Party, cioè la festa per quell'incredibile parità col dollaro americano di 7 anni fa, ma insomma siamo, come detto, ai massimi da 24 mesi a questa parte. Qualcuno fa risalire questa crescita, che insomma è stata lieve ma graduale in questo periodo, allo stato dell'economia australiana, qualcun altro alle politiche economiche della Reserve Bank, qualcun altro ancora alla debolezza di Washington dovuta a una sorta di negativo effetto Trump. Per ora tralasciamo le conseguenze di questo dollaro abbastanza forte, ma quali sono secondo te le ragioni principali?
Ma forse ce ne sono tre, quindi oltre a quella che hai detto tu, quindi il fatto che l'economia australiana stia andando tutto sommato abbastanza bene e soprattutto la banca centrale non vede la necessità di alzare i tassi di interesse in questo momento, però nella riunione di martedì scorso ha fatto capire che il suo punto di riferimento sono tassi di interesse al 3,5%, quindi molto più alti rispetto a quelli di ora, e quindi per un investitore c'è ovviamente interesse a investire adesso. Gli Stati Uniti, dove invece la crescita è più a macchie di leopardo di quella che si pensava, e quindi la Banca Centrale Americana non ha nessuna intenzione di far crescere in fretta i tassi di interesse. Il terzo fattore è il fatto che l'Asia, soprattutto la Cina, ma anche altri paesi, altri importanti e grossi paesi in via di sviluppo, la cui crescita economica era un po' rallentata negli anni scorsi, sta andando meglio del previsto, e quindi questo fa sì che venga dato supporto e aiuto all'economia australiana, perché il nostro dollaro viene visto a livello mondiale un po' come una moneta rischiosa, per cui quando ci sono più attenzione da parte degli investitori per avere investimenti con un attimo più di rischio, ecco lì che l'Australia spicca subito, perché gli investitori preferiscono mettere soldi da noi, dove tutto sommato abbiamo un'economia molto stabile, la famosa AAA, eccetera, eccetera, e non andare a cercare magari cose che effettivamente sono più rischiose proprio da un punto di vista sostanziale.
Ecco, ma da questo punto di vista, Max, fino a che punto la forza del dollaro è una conseguenza dello stato di salute dell'economia nazionale e quanto invece è una delle ragioni della forza dell'economia australiana?
Allora, per fare questo bisognerebbe effettivamente avere dati un pochettino più a lungo termine e poi vedere le correlazioni con i vari, con le varie cause, vedere quanto di queste cause possono spiegare quello che succede a livello del dollaro australiano. Certamente la crescita interna è un determinante molto importante, però non credo che arrivi a spiegare la metà della variazione del valore del dollaro australiano, soprattutto nei confronti di quello americano.
Intanto anche nella riunione di questo mese la Banca Centrale Australiana ha deciso di mantenere inalterato il tasso di sconto. Le cause sono soprattutto un mercato immobiliare ancora a macchia di leopardo, come dicevi tu prima, è un livello di sottoccupazione che preoccupa le autorità. Di fronte a queste premesse, Max, la ricetta della Reserve Bank ti sembra corretta oppure è arrivato secondo te il momento di dare un impulso differente all'economia?
Ma no, tutto sommato la Reserve Bank sta facendo veramente un ottimo lavoro, così come l'ha fatto anche in passato, permettendo al dollaro australiano di assorbire tutti gli shock buoni e meno buoni che arrivano dall'esterno. Quello che sta dicendo in questo momento è che in effetti l'economia non è così sottomessa come si può far pensare. Sì, certo è vero che i mercati immobiliari, soprattutto Sydney e Melbourne, sono in rallentamento, il mercato del lavoro sta andando bene, però i salari non stanno crescendo, però non ci sono le ragioni in questo momento, perché i dati positivi dell'economia sono tutto sommato lì, perché stiamo sempre crescendo in maniera importante, senz'altro molto di più di quello che sta facendo l'Europa in piena crescita in questo momento. Fa sì che appunto non voglia cambiare i tassi di interesse e ci ha fatto capire che non ha intenzione di farli molto presto, perché c'è questa strana sensazione a livello proprio internazionale in cui abbiamo visto i tassi di interesse in crescita in Canada, in Nuova Zelanda, quindi tutto sommato in economie vicine e in qualche modo simili a quella australiana, e quindi uno dice, vabbè, se sono saliti i tassi di interesse degli altri, saliranno anche quelli degli australiani. La Banca Centrale Australiana ha detto no, guardate, in questo momento non abbiamo nessuna intenzione di cambiare i tassi di interesse, però abbiamo cominciato a pensare se è il caso di farlo o no. E questo quello che è venuto fuori nell'incontro di martedì scorso, ed è proprio sulla base di questo adesso la Banca Centrale sta cominciando a pensare se alzare i tassi di interesse o no, che abbiamo visto il dollaro australiano più schizzare di quasi 2 punti. Per cui c'è molta attesa a livello internazionale, però la nostra banca sta tenendo duro e holding its ground.
Max, ci spostiamo in Italia, dove continua a tenere banco la vicenda del salvataggio degli istituti di credito veneti, ma anche la ristrutturazione dei conti di Unicredit, che nella prima fase punta ad alleggerire il proprio bilancio di 17,7 miliardi di euro di sofferenze. Tanto ci spieghi come ci si libera di quasi 18 miliardi di sofferenze senza trasferirle così sulle spalle di qualcun altro, perché letta così sa un po' di fregatura, e poi come si concilia questa situazione con il fatto che 10 giorni fa Euromoney ha conferito il premio di banchiere dell'anno proprio all'amministratore delegato di Unicredit Jean-Pierre Moustier, motivando la scelta col fatto che Moustier ha compiuto passi da gigante nel percorso di trasformazione, leggo, di una banca italiana in difficoltà, da una banca italiana in difficoltà a una banca europea con un futuro radioso. Allora, il futuro radioso di Unicredit passa attraverso la cessione di rami così strategici di azienda, e chi si accolla questi 18 miliardi di sofferenze, che premio vince, Max?
Vedi, che sarebbe una cosa bellissima se potessimo farlo tutti noi, quindi quando abbiamo dei problemi in tasca riusciamo così magicamente a tirarli fuori, forse il premio lo danno anche noi.
No, e vincere anche un premio di conseguenza.
Esatto. Premio da farsi.
Potremmo pensare a una cosa di questo genere, perché cosa c'è? Allora, in articolo il premio è stato dato proprio per questo motivo, anzi per due cose che ha fatto Moustier. La prima cosa è il fatto di aumentare il capitale della banca, dell'Unicredit. Quindi Unicredit è grossa banca italiana, però si è trovata appunto con un piede azzoppato, perché gran parte dei soldi che aveva investito non vengono ripagati, o vengono ripagati in maniera molto più lenta del previsto. E quindi questo fa sì che la banca non abbia delle risorse nuove per poter crescere e continuare appunto il suo lavoro. Quindi Moustier cosa ha fatto? Da una parte ha chiesto agli azionisti di avere più soldi, e quindi gli sono stati dati 13 miliardi da parte degli azionisti. Dall'altra ha fatto questo progetto, che consiste in che cosa? Semplicemente in togliere dalla banca 18 miliardi di questi prestiti che vengono ripagati molto più lentamente, che però non hanno valore zero. E come vengono fatti? Questi prestiti vengono tolti dalla società Unicredit, vengono messi in una nuova società che è in parte partecipata dal Unicredit, quindi in parte l'Unicredit è azionista, però non è azionista di maggioranza di questa banca, quindi in un certo senso può permettersi di scorporare questi soldi dal proprio bilancio. E poi come fa questa nuova società, questa nuova scatola, a comprare questi debiti dell'Unicredit? Lo fa emettendo dei nuovi titoli, quindi dando dei bond, emettendo delle azioni che consentono a investitori di partecipare a questi mutui, che vengono ripagati molto più lentamente, che, ripeto, quindi non hanno un valore zero e che vengono scontati di molto, quindi nel caso in cui dovessero essere ripagati normalmente ci potrebbero essere anche dei buoni guadagni, quindi vengono venduti sotto costo, messi in una società a lato, diciamo così, dell'Unicredit, ma che non fa parte del suo bilancio, quindi vengono tolti dall'essere considerati parte integrante di questa società, e questa magia fa sì che la banca possa essere pronta a riconquistare i mercati in Europa. Ripeto, cosa bellissima che può fare una banca, sarebbe ancora più bello se potessimo farlo tutti noi con problemi economici, con cose che non vengono pagate, eccetera. E potessimo toglierceli dai piedi, insomma, in questo modo.
Siamo d'accordo con
e poi
te, Max.
Mettere bond sui propri guai, eh?
Sarebbe bellissimo, guarda.
Max, una battuta finale velocissima, restando in Italia, sulla proposta avanzata nel corso di un convegno sulle pensioni organizzato dal PD. L'ipotesi è l'introduzione anche nel sistema contributivo di un minimo previdenziale, cioè una sorta di pensione minima pari a 650 euro per chi ha 20 anni di contributi, che poi può aumentare nel corso del tempo. Allora, si parla soprattutto di target di persone che vanno dai 45 anni fino ai giovanissimi, che andrebbe a garantire una vecchiaia, se non serena, almeno decente. Appunto, sembra una soluzione sostenibile per l'INPS?
Ma assolutamente sì, nel senso che il problema dell'INPS non è il pagare la pensione a tutti quelli che hanno fatto contributi in passato e che ricevono una pensione che in qualche modo rappresenti i contributi che tu hai messo via. Il problema grosso dell'INPS è che ci sono parecchie persone che hanno dato pochissimi contributi e che prendono delle pensioni molto alte, quindi questo è il problema che appunto il presidente dell'INPS, Tito Boeri, ha portato di fronte ai politici, e i politici assolutamente non ne vogliono sentire parlare, perché tra di loro ci sono parecchie persone che magari con poco tempo in Parlamento riescono ad avere delle pensioni più alte. Se tu pensi, 20 anni di contributi non sono pochi, per cui anche con salari da 1000 euro al mese tu effettivamente su 20 anni riesci ad accumulare un bel gruzzoletto che poi ti viene ridato successivamente, per cui a livello di sostenibilità assolutamente sì. Ripeto, la vera difficoltà dell'INPS è come ridurre le prestazioni che paga a chi invece non gli ha dato grossi...
una sorta di ridistribuzione delle risorse.
Assolutamente sì, quindi è giusto che chi ha avuto, chi ha dato, però c'è parecchia gente che non ha dato e che ha avuto, per cui il problema è come bilanciare questo caso.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.